Buonasera amici di Radio Incredibile, siamo alla seconda puntata della seconda stagione di Io Divulgo Forte e stasera con noi, ve lo presento subito, eccolo qua, è con noi Paolo Pagano. Ciao Paolo, ben
Buonasera,
trovato. Paolo Pagano è un siciliano trapiantato in Scozia, giusto Paolo?
buonasera. Sì, sono in Scozia da 9 anni oramai, ma originariamente siciliano di Palermo.
E Paolo, con Paolo stasera parleremo di astrofisica perché è un astrofisico, ma prima di entrare nel dettaglio facciamo entrare le nostre compagne di viaggio. Buonasera Sara, ben trovata.
Buonasera a tutti, ciao Paolo. E
Buonasera.
Valeria che è con noi come al solito in conduzione. Ciao Vale.
Ciao, ciao a tutti, benvenuto Paolo.
Grazie.
E stasera con noi c'è pure Eva. Perché
Ciao.
Paolo è un amico di Eva e quindi diciamo abbiamo pensato bene di tenerla in trasmissione con noi, di accoglierla in trasmissione con noi. Gli amici di Radio Incredibile Eva la conoscono bene, quindi non la presentiamo. Allora, Paolo,
Sì.
dici un pochino che cosa fai in Scozia, di cosa ti occupi. Noi lo sappiamo già, però presentati un po' per chi ci sta seguendo.
Certo, io sono in Scozia ormai, come dicevo, da 9 anni, dove lavoro all'Università di St. Andrews e mi occupo di astrofisica, in particolare di fisica solare. Fisica solare vuol dire lo studio del Sole, l'astro, cioè la stella con cui condividiamo questo angoletto di universo. In particolare del Sole mi occupo di quelle che vengono chiamate, è un termine secondo me intraducibile, in inglese è space weather. Quindi è praticamente le previsioni del tempo spaziale, cioè capire cosa farà il Sole nelle prossime ore, giorni, settimane, e come quello che farà il Sole influenzerà l'ambiente intorno alla Terra, quindi insomma, lo spazio interplanetario intorno alla Terra.
Perché, ecco, questo è già uno spunto interessante, perché magari l'influenza del sole, qualcuno per esempio collega, no, qualcuno, sappiamo che il clima della Terra è collegato ai cicli solari ed è anche un argomento, diciamo, di chi nega il riscaldamento globale, però noi siamo in continua interazione con il sole,
Sì, il Sole ha una missione, una luminosità molto, 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 molto stabile. Cioè, ci sono perturbazioni microscopiche che riusciamo a misurare in qualche modo, ma comunque sono veramente, veramente microscopiche e molto piccole. All'interno di questa stabilità nella sua luminosità, poi il Sole ha un ciclo di circa 11 anni, entro il cui diventa, prima è molto attivo, vuol dire che c'ha forti campi magnetici, molte macchie solari e molte eruzioni solari. Poi c'è una fase di quiete, poi puoi avere di nuovo una fase di forte attività. Però questa attività solare, come dicevo, si ripercuote sui suoi campi magnetici, sulle sue eruzioni solari, ma in nessun modo è in grado di guidare il clima, la temperatura dell'atmosfera terrestre. In realtà in passato abbiamo delle indicazioni che nel passato questa cosa potrebbe essere successa durante delle fasi di particolare quiete del Sole per molti anni. E questo ha coinciso con, per esempio, inverni molto rigidi in Europa. C'è una cosa successa fino al 700, per esempio, la Senna e il Tamigi gelavano ancora in Europa. E questo è effettivamente ci furono secoli in cui il clima era particolarmente rigido. Però in realtà non esiste nessuna correlazione provata tra questi andamenti del clima sulla Terra, oscillazioni naturali del clima sulla Terra, è l'attività solare. Anzi, tutte le misure che sono state fatte recentemente dimostrano che semmai il Sole in questo momento dovrebbe contribuire a raffreddare il pianeta, perché sta emettendo leggermente meno, ma proprio, ma leggermente, infinitesimamente meno che di
Mi
solito.
fa il numero, nel senso rispetto all'emissione media, quanto sono queste variazioni? Ecco, proprio.
Ma forse una parte su 1 milione, su 100.000, o qualcosa del genere.
Perché, scusa, io,
Sì.
come sanno gli amici di Radio Incredibile, pure io sono fisico e quindi mi piace sentire i numeri. Una parte su 1 milione mi pare di poter dire che effettivamente, diciamo, ci dà
Ma
un
però
contributo.
non è il mio campo, quindi potrei anche, come dire, sbagliare su queste, esattamente se 1 milione o se 10 milioni, insomma, comunque sono variazioni minime, insomma, non è il, è provato che, insomma, che la composizione dell'atmosfera terrestre è il fattore determinante per il clima sulla Terra, non l'emissione che arriva dal Sole.
Senti, tu dicevi non è il tuo campo, tu ti occupi in particolare, diciamo, ce lo dicevi anche prima, fuori onda, di quello che si chiama space weather, cioè
esattamente
una sorta di previsioni del tempo spaziale. Infatti avevamo un po' anche buttato là questa cosa per renderla un po' misteriosa la puntata di questa sera.
Lo space weather, le previsioni del tempo spaziale, è praticamente il fatto che, come dicevo, noi condividiamo questo angolo di galassia col Sole, che a noi sembra un astro placido che ci illumina tutta la giornata, però in realtà non è così. Il Sole è un ambiente molto dinamico, specialmente la parte esterna dell'atmosfera solare, c'è campi magnetici fortissimi, strutture che vengono continuamente generate e distrutte, e molte di queste strutture a volte vengono espulse dal Sole, oppure diventano molto brillanti, i famosissimi brillamenti solari, che portano a delle tempeste magnetiche. Le tempeste magnetiche sono semplicemente delle nuvole di particelle cariche che vengono gettate dal Sole verso lo spazio intorno a sé, e se il nostro pianeta capita di essere di intercettare queste particelle cariche, ci sono una serie di effetti che oramai sono importanti, perché noi viviamo in una società altamente elettricizzata, dove viviamo continuamente dipendenti dai satelliti che sono in orbita, dalle griglie di elettricità che ci sono qua, eccetera. Quindi tutti questi campi magnetici che vengono gettati dal Sole verso di noi inevitabilmente producono delle perturbazioni, alle volte possono distruggere satelliti, però possono avere un sacco di effetti, e quindi è diventato importante per la società umana in generale di provare a capire come queste cose succedono e prevederle il più possibile. Ci sono gente che fa di fatto le previsioni del tempo spaziale, cioè osservano il Sole e diranno: questa regione produrrà un'eruzione forse nei prossimi 2 giorni che potrebbe investirci, eccetera, eccetera, eccetera. Posso fare una serie di esempi di quando queste cose sono state avuto conseguenze drammatiche. L'ultimo, per esempio, posso citarvi nel 69, a un certo punto in Canada, l'intera griglia della, come si chiama, la
corrente elettrica?
Elettrico dell'Ontario è totalmente collassato, perché è stato investito da una tempesta magnetica solare che era di una tale entità che ha fondamentalmente bruciato tutti i trasformatori.
Una curiosità, perché noi oggi quando parliamo di previsioni del tempo, per esempio sulla Terra, sappiamo che abbiamo dei tempi scala, dei tempi di previsione che sono limitati a causa del fatto che le equazioni dell'atmosfera sono, equazioni deterministiche ma difficili da risolvere, per cui utilizziamo i calcolatori per integrarle. Succede la stessa cosa, nel senso che tempi scala abbiamo, per esempio, per quanto riguarda le previsioni del tempo solare, così, diciamo, io le chiamo così, poi dopo tu correggimi.
Allora, la cosa comoda, allora, quando ci comincia a piovere sulla testa, e purtroppo le nuvole sono alte, ma insomma non sono troppo alte, giusto? Quindi se comincia a piovere ce ne accorgiamo nel giro di qualche secondo. Col Sole, per fortuna, i tempi sono più rilassati. Se comincia a piovere dal Sole, se il Sole ha una tempesta solare, ci mette circa 3-4 giorni a raggiungere la Terra.
A noi quindi, famosi 8 minuti che ci mette la Terra.
Gli 8 minuti è la luce. La luce arriva dopo 8 minuti. Però queste qua stiamo parlando di gas, di plasma, che deve materialmente viaggiare dal Sole alla Terra. Viaggia alla velocità di circa 500 km al secondo. Tra 500 e 1000 km al secondo, che sono velocità importanti, cioè, insomma, non so manco dirvi quanto sono in chilometri orari da fare con la macchina, ma è tanto, però la distanza è pure tanta, quindi insomma alla fine ci mette circa 3-4 giorni ad arrivare. Però il fatto di sapere che forse, però no, diciamo che il viaggio non è lineare, il viaggio segue delle traiettorie strane, perché segue il campo magnetico che esiste tra il Sole e la Terra, per cui non è che semplicemente vedere queste cose, questa pioggia che comincia dal Sole, che appunto sono eruzioni solari, vuol dire che sicuramente arriveranno qua. Qua poi entra in campo l'aspetto di previsioni del tempo, e come dicevi tu, è esattamente calcolatori che integrano le equazioni dell'idrodinamica, in questo caso della magneto-idrodinamica, perché c'è pure il campo magnetico, tra il Sole e la Terra, e dobbiamo capire se questa cosa arriverà, e se arriverà con quale intensità e quanto sarà dannosa. Quindi i tempi scala sono circa giorni, però non sono rilassati. Ci sono in questo momento ci sono sforzi per... Il problema è che in questo momento riusciamo a predire quel tempo soltanto dopo che vediamo l'eruzione partire dal Sole. Ci sono sforzi di gente che sta pronta a capire quei modelli, per esempio con l'intelligenza artificiale, con il machine learning e tante altre tecniche, di capire prima che le eruzioni accadano quando accadranno, per guadagnare ulteriore tempo nei modelli e per sapere ancora prima quando queste cose succederanno.
Allora, prima di far intervenire, diciamo, Valeria, Eva e Sara, mi venivano in mente altre due domande e poi mi taccio. Le due domande che mi vengono in mente è: uno, se succede qualcosa, cioè se voi prevedete qualcosa, noi, cioè, ci aspettiamo l'arrivo di queste particelle e di queste, diciamo, di queste ondate di energia che provengono dal Sole, se possiamo fare qualcosa, cioè se effettivamente c'è, come posso dire, ci sono dei piani di emergenza per affrontare eventuali tempeste di questo tipo provenienti dal Sole. E la seconda domanda è: l'ulteriore previsione è fondata su questo, cioè io ho un modello del Sole e cerco di capire prima che accada l'evento, diciamo così, dalle equazioni, anche in che punto del Sole vengono fuori queste cose, cioè siamo arrivati a cercare di predire in quale punto della superficie solare possono avvenire gli eventi che poi generano queste...
Allora, cominciamo dalla prima domanda, che è la più facile. Diciamo che il Sole ha le macchie solari. Le macchie solari corrispondono, che noi appunto sono delle macchie nere rispetto al disco che è bianco. Queste macchie solari in realtà corrispondono a delle regioni dove il campo magnetico è molto forte. Infatti in qualche modo è il campo magnetico che si sostituisce alla luce, e per questo motivo finisco per essere nere alla vista. Quindi sono queste le zone dove noi da cui noi ci aspettiamo il sorgere delle eruzioni. Oppure nei campi magnetici che collegano queste zone. Quindi diciamo che non c'è molta... Lo sappiamo quali sono le zone che più o meno possono generare le tempeste solari più probabilmente. Per cui da questo punto di vista già sappiamo, insomma, dove guardare. Per quanto riguarda gli effetti gli effetti, se possiamo fare qualcosa, il problema è che possiamo sicuramente fare qualcosa, il problema è non fare troppo. Cioè, quando arrivano queste particelle sulla Terra, intanto citiamo subito la loro conseguenza più spettacolare, che sono le aurore boreali. Se uno vive abbastanza a nord, sì, se uno vive abbastanza a nord, ha la fortuna di poter vedere come le particelle come cascano dentro l'atmosfera terrestre, e cascando e eccitando gli atomi dell'atmosfera terrestre producono queste luci particolarmente colorate e particolarmente spettacolari. Questa è, diciamo, esatto, questa è una foto che vediamo, che è fatta tra l'altro a St. Andrews da uno studente di dottorato dell'università. Quindi questi sono gli aspetti, diciamo, piacevoli. Gli aspetti poco piacevoli sono che queste tempeste di particelle cariche possono avere effetti importanti su tutta la strumentazione elettrica e sui satelliti. Quindi l'unico modo per prevenire questi problemi è spegnere questi strumenti, spegnere i satelliti, spegnere le griglie. Però evidentemente questo è un eccesso di cautela da questo punto di vista. Per questo è importante sapere quando veramente arriveranno, perché non ci possiamo permettere di spegnere satelliti che stiamo per la geolocalizzazione tutto il tempo, tutte le volte che potrebbe arrivare una tempesta solare. Il caso che ho menzionato precedentemente dell'Ontario, di quando l'impianto elettrico è stato completamente bruciato, non, è difficile che possa ricapitare una cosa del genere. Quella è stata una coincidenza di la nostra ancora ignoranza rispetto a questi fenomeni solari e la nostra dipendenza dall'elettricità. Oramai noi sappiamo che il Sole può fare queste cose, e per produrre un evento così catastrofico lo osserveremo sicuramente, non ci coglierebbe impreparati. Ma in realtà tuttora succedono una serie di micro eventi che producono delle piccole malfunzionamenti del satellite o delle griglie, che continuamente hanno degli effetti. Stiamo parlando di miliardi di dollari che ogni anno vengono spesi dalle compagnie assicurative per risarcire di danni dovuti allo space weather, vari strumenti. Un'altra cosa che vorrei menzionare rispetto anche al discorso del cambiamento climatico, per esempio, in questo momento ci sono dei voli aerei che potrebbero passare, per esempio, attraverso i poli, risparmiando tempo e carburante, e non possono farlo perché passando attraverso i poli passeresti esattamente nella regione che è più vulnerabile rispetto a particelle che entrano che entrano nell'atmosfera terrestre e che danneggerebbero gli aerei o anche i passeggeri. Per cui sono di fatto rotte aeree che non possiamo utilizzare, ma che se fossimo in grado di prevedere con più accuratezza il tempo spaziale, allora potremmo utilizzare anche queste rotte, in questo modo risparmiando soldi, carburante ed emissioni di CO2 nell'atmosfera. Quindi quello che si può fare sulla Terra è tanto, ma serve la conoscenza dei fenomeni, la vera capacità di prevederli con l'accuratezza con cui oggi riusciamo a prevedere se pioverà o non pioverà domani.
E per quanto riguarda il discorso dell'essere in grado di prevedere, ecco, la zona del Sole, vabbè, in parte no, mi ha risposto dicendo appunto delle zone che sono sostanzialmente quelle dove avvengono le macchie solari, che sì. Io sono ignorante in merito. Sono le zone equatoriali del Sole, diciamo così.
No, le macchie solari si cominciano a comparire quando il Sole si avvicina alla sua fase di massima attività. In genere compaiono non esattamente vicino all'equatore, ma a metà tra l'equatore e il polo. E però più va avanti il ciclo solare, più si spostano giù verso verso l'equatore. Quindi hanno una distribuzione, statisticamente hanno una distribuzione che conosciamo, però non siamo in grado di prevedere esattamente dove comparirà la prossima. Certo. E spesso compaiono in coppia, una a nord e una a sud.
Senta, ingegnere, visto, diciamo, se no questa cosa diventa una cosa tra fisici, dopo rischiamo che...
Lei ci rovina un po' io la poesia, perché ho delle domande veramente stupide.
Vai, fattene una, Sara. Anzi, no, falla a Paolo.
Allora, Paolo... ce n'ho tante stupide, cerco di prendere quelle un po' meno stupide. Uno, per attività del Sole, magari l'hai detto, però non l'ho percepita. Cosa intendi per attività più intensa del Sole? Scusa questa domanda un po'...
Allora, l'attività del Sole in pratica vuol dire dall'intensità dei campi magnetici che il Sole è in grado di produrre. Non è assolutamente una domanda sua, ci sono liti nella comunità dei fisici solari per capire cosa vuol dire l'attività del Sole, per interpretarla, per dare una spiegazione, che ancora non esiste la spiegazione, e per essere in grado di prevedere quando questa comincerà. Oggi giusto a settembre i fisici hanno deciso che è cominciato un nuovo ciclo solare, cioè sono cominciate a comparire talmente tante macchie solari che vuol dire che perché il Sole era in uno stato era addormentato, non produceva macchie solari, non produceva eruzioni, sta cominciando di nuovo a produrre finalmente macchie solari. Quindi il primo fenomeno che si è sempre utilizzato da secoli oramai per misurare le attività del Sole sono le macchie solari. Quante macchie solari vediamo sul Sole? È zero quando il Sole è in una fase di quiete e poi comincia a crescere fino a diventare un numero, insomma, anche 40-30 macchie solari che si possono osservare contemporaneamente.
Quindi anche il Sole ha un suo ciclo vitale?
Sì, è un ciclo magnetico.
Ci sono dei periodi non stabiliti, un po', diciamo, una cosa abbastanza costante o...
È circa 11 anni. E in realtà che il ciclo 3 sarebbero 22, perché ha a che fare con... Perché 11 anni il ciclo sale, poi scende, poi si inverte la polarità del Sole, quindi il polo sud diventa polo nord e così via, c'è un altro ciclo e poi ritorna di nuovo polo sud e polo nord. Quindi è, diciamo, in termini di macchie solari è 11 anni, in termini del ciclo completo, considerando pure le polarità, sono circa 22 anni, appunto. La stessa cosa sulla Terra, pure il campo magnetico terrestre, la Terra ha un campo magnetico, che è quello che in realtà ci protegge da tutti questi eventi. Se noi non avessimo il campo magnetico, probabilmente non ci sarebbe vita sulla Terra, perché tutte queste radiazioni che arrivano continuamente dal Sole sarebbero dannosissime. Grazie al fatto che la Terra ha un suo campo magnetico, queste radiazioni vengono continuamente deflesse e, diciamo, poi alla fine vanno a finire soltanto lungo i poli, però attraverso un percorso complicato, per cui fondamentalmente il campo magnetico terrestre protegge, è una copertina che protegge la Terra da tutti questi effetti esterni. Anche il campo magnetico terrestre ha un ciclo di circa 20, alcune centinaia di migliaia di anni, dove a un certo punto il campo magnetico si azzera, si inverte la polarità del campo magnetico e ricomincia. Una grande questione, dobbiamo capire cosa succederà, perché potrebbe succedere da un momento all'altro, questo non siamo competenti in grado di prevederlo, perché non lo conosciamo come funziona questo ciclo. Quando si azzererà il campo magnetico terrestre, ci saranno giorni, settimane, ore o qualcosa in cui la Terra si troverà scoperta da questo scudo magnetico di cui è equipaggiata.
Che probabilmente succederà nel 2020, visto come...
A questo punto non succede più nulla, sì.
Ci abbiamo 3 mesi.
giusto.
No, scusa, adesso mi è incuriosito. No, Valeria, vai a fare la domanda, poi. Devi fare... Vale.
Ah, sì, io ho delle domande fra il sacro e il profano e il funzionale, ovviamente. Allora, io volevo sapere come hai spiegato Paolo che l'attività solare ha effetti sulla tecnologia che ha fatto l'uomo, volevo sapere se sulla biologia dell'uomo magari ha qualche effetto o se effettivamente è un campo che qualcuno studia. E, in secondo luogo, volevo sapere se, ad esempio, i pannelli fotovoltaici che sono... insomma, che stanno sulla bocca di tutti, no? In questi tempi in cui ci dobbiamo inventare un po' metodi alternativi che non sia che non sia l'energia da combustibili fossili. Volevo sapere se, ad esempio, sugli inverter, su questi tipi di tecnologie, l'attività solare intensa può provocare qualcosa.
Dunque, i pannelli fotovoltaici, che io sappia, funzionano con la luce del sole, giusto? Quindi, no, quindi forse quindi quando l'attività solare è più alta, quindi ci sono più macchie solari, paradossalmente il sole emette meno luce visibile, luce bianca che arriva sulla Terra. Di nuovo, in termini che il nostro occhio non riesce neanche a percepire, però effettivamente sono delle parti del sole che non emettono luce fondamentalmente. Quindi da questo punto di vista, sì, più macchie solari ci sono, meno energia i pannelli fotovoltaici possono produrre. Però penso che non sia una quantità in qualche modo interessante per la produzione dei pannelli fotovoltaici, francamente. Per quanto riguarda invece la biologia, è un aspetto fondamentale ed è uno degli aspetti in cui la ricerca si sta concentrando. Se noi vogliamo mandare una missione umana su Marte, stiamo parlando di persone che devono uscire dal campo magnetico terrestre, di cui ho parlato poco fa, e stare per mesi, se non anni, in un ambiente che senza alcuna protezione da questo punto di vista, in cui quando dico le radiazioni che vengono dalle particelle cariche, sto parlando esattamente di radiazioni che sappiamo essere dannose, che alla lunga se noi esposti a quelle radiazioni continuamente svilupperemo sicuramente delle malattie. Quindi è fondamentale conoscere quando queste radiazioni vengono emesse dal Sole per poter proteggere sia gli astronauti che tuttora in questo momento sono sulla stazione spaziale, per esempio, ma anche se vogliamo avere qualche speranza di fare viaggi spaziali più lunghi in futuro. Ma io parlavo con una mia collega un anno fa che mi diceva che lavorava agli stessi problemi, e mi diceva come alcuni scienziati alla NASA sono preoccupati del fatto che a volte, questo è un aspetto un po' schifoso che dovrò citare, cioè a volte succede che gli astronauti vomitano dalla rotola spaziale e nessuno capisce perché. Cioè alla fine ogni tanto stanno talmente male, fondamentalmente probabilmente dovuto a queste radiazioni che pigliano senza accorgersene mentre fanno le passeggiate spaziali, per esempio, che hanno dei malori, insomma, dei malori abbastanza scomodi. Per cui è fondamentale, nella misura in cui noi vogliamo non soltanto vivere su questo pianeta, ma cominciare a, con missioni spaziali di vari tipi, espanderci, sapere, prevedere il tempo spaziale, sapere quando possiamo, è sicuro uscire fuori o quando dobbiamo prendere l'ombrello fuori dalla stazione spaziale, è importantissimo.
Grazie.
Intanto c'è... Paolo, quando, siccome noi andiamo in diretta su Facebook e sul canale YouTube di Radio Incredibile, ci sono i nostri amici che ci seguono. Carlo è uno, diciamo, che ci segue sempre, e penso che facesse riferimento al discorso di prima dell'inversione del campo magnetico terrestre, che è uno, diciamo, dei must dei film del catastrofisti. Quindi
quando fai film ovviamente devi trovare la catastrofe e il sole, esatto. Devo dire che proprio perché è l'astro che ci dà la vita, a cui siamo così strettamente collegati per vivere, insomma è facile utilizzare il sole come espediente narrativo per procurare una catastrofe, diciamo storcendo un po' la fisica qua e là si può fare facilmente.
Senti, c'è una domanda che in un certo senso mi sembra interessante anche per quello che dicevi prima sulla parte biologica, no?
Sì.
Chi vive in prossimità dei poli è più esposto al pericolo, diciamo, di queste particelle, perché in effetti le aurore boreali si chiamano così perché sono vicine al polo, in effetti c'è. E poi c'è questa domanda anche, cioè, se per esempio chi nasce in prossimità dei poli, o comunque chi ha, se sai di studi che per chi nasce nei punti dove c'è una maggior quantità di radiazione solare che arriva, se c'è una sorta di modifica genetica per cui la natura ha reagito a questa situazione.
Ma non credo, perché comunque sia, quando le particelle arrivano sulla Terra, come dicevo, arrivano attraverso un percorso molto complicato, non sono radiazioni che vengono direttamente dal Sole. È proprio il fatto che vediamo l'aurora boreale, perché poi alla fine queste particelle scaricano, diciamo, la loro energia molto alto sull'atmosfera, quindi non credo che ci sia nessun pericolo per chi vive vicino ai poli, o nessuna condizione di vantaggio per chi vive vicino all'equatore. Non penso che ci siano studi che dimostrino una dipendenza di malattie oppure di maggiori radiazioni al polo, sugli esseri viventi che vivono sulla superficie. È un problema per i voli, come dicevo prima. Per esempio, se tu voli a 10.000 metri, cioè insomma molto alto nell'atmosfera, là so che ci sono studi che provano che effettivamente volando così in alto, giusto ieri vedevo su un sito della NASA dove addirittura riescono a misurare quante radiazioni in più prendi a seconda di quale tragitto aereo fai. E di questo dipende anche dal tragitto, ma anche alle coordinate polari del tragitto. Più vicino al polo sei, più radiazioni prendi. Però non ha a che fare con chi vive, diciamo, copiti per terra, letteralmente copiti per terra.
Questo lo sapevo, perché mi sembra di ricordare che c'era una sorta di indennità che le compagnie pagassero ai piloti a seconda del tempo di volo e di dove passavano i voli. Mi ricorda, avevo questa
sì, possibilissimo, perché appunto è una cosa che è vera, sì, che esiste.
Cioè dipende dalle rotte che fai, sei più esposto a questo campo magnetico.
Se sei più esposto alle radiazioni, sì, alle particelle cariche che possono arrivare dal Sole. Però se comunque sia, però se è un momento in cui il Sole non sta mettendo particelle, insomma non ci sono questi problemi, comunque sia puoi anche passare dove vuoi, non ti succede nulla.
Vabbè, c'è Carlo che ci dice, non so se la leggi Paolo, quanto ci può
leggo
questo nella scelta della crema solare.
Io per la crema solare parlerei con i dermatologi piuttosto che con gli astrofisici.
Grazie Paolo.
Faccio un'altra domanda, sempre stupida.
Sì, dai.
Hai detto che l'attività del Sole adesso è un po' in ripresa, giusto? Quindi ci sono più tempeste solari.
Sì.
Ok. Cioè, ma... Quindi stanno l'anno buono tecnicamente per andare a vedere l'aurora boreale?
No, quest'anno no, perché come dicevo il ciclo solare dura 11 anni. È cominciato a settembre, quindi se tu insomma...
Ah, no, è vero, cioè...
Quindi io aspetterei un po' di anni. In realtà comunque sia, l'aurora boreale è un evento abbastanza comune che non serve chissà quale attività. Cioè, certo, quando il sole è molto attivo ce l'hai ogni 5 minuti, ma insomma si può andare a osservare l'aurora boreale. Quello che conta sono le essere al nord e il cielo sereno, che non senza nuvole.
Okay.
E la notte giusta prima o poi la becchi, insomma.
Per esempio... Tu vivi nel nord della Scozia, no?
Sì.
E con che frequenza vi capita di vederle?
Ma io ovviamente mi sono iscritto a tutti questi siti che ti mandano queste app che ti notificano immediatamente quando puoi vederla. E ti posso dire che, insomma, un paio di volte al mese mi arrivano notifiche. Il problema è che queste app funzionano perfettamente per il sole, però il problema è che in Scozia piove sempre. Quindi è un po' un supplizio di tantalo, perché cioè, c'è l'aurora, sì, però ci sono anche le nuvole, quindi è inutile che vado fuori a prendere il freddo.
Apposta.
Ma tecnicamente proprio la colorazione dipende da che tipo di particelle la provocano, giusto? Cioè immagino radiazione.
Sì, penso sì, assolutamente sì. Diciamo che il colore dell'aurora dipende dall'energia delle particelle che interagiscono con l'atmosfera solare. Ora non so esattamente quali particelle proprio, quale colore e quali energie sono coinvolte, ma sicuramente c'è questa relazione, sì.
Allora, un'altra domanda, c'è un'altra scusate. Domanda.
Ah, vai.
Scusate. Vai.
Io?
Allora, questo è di Sergio, che è un altro dei nostri afficionati. Aspetta, vediamo la domanda di Sergio che dice: sì. Il buco dell'ozono si attesta principalmente sui due poli, 70 gradi sud, forse era 30 gradi nord. È una conseguenza del campo elettromagnetico che entra e esce dai poli, oppure c'è altro? Cioè c'è una relazione fra i famosi...
No, non credo. No, penso che il buco dell'ozono viene dall'emissione di alcuni gas nocivi che produce l'uomo. E penso che sia stato un caso fortunato che si sia prodotto vicino il buco dell'ozono che ha prodotto più grandi problemi è quello che era sopra l'Antartide, che si è particolarmente quasi richiuso oramai, per fortuna. Ed è stato un caso fortunato che era là, perché se fosse stato invece sopra una regione più popolosa, la quantità di raggi ultravioletti che poteva permeare sarebbe stato dannosa per la popolazione sotto. Quindi è stato brutto per i pinguini probabilmente, ma siamo stati fortunati nella nostra incoscienza, credo.
Chi è
ma non ha a che fare col campo magnetico, credo.
Chi è che aveva una domanda?
Io. Torno un attimo indietro, quando hai detto che il campo magnetico può variare, no? Cioè può cambiare direzione, cioè cambierà direzione, non si sa sì. Quando. Quindi vuol dire che, cioè paradossalmente vuol dire che è una bussola... Cioè non dovrò più seguire il nord, ma devo seguire il sud?
No, sì, infatti la bussola smetterà di funzionare in quel caso. No, allora, diciamo che la questione nord e sud è puramente convenzionale, d'accordo? Cioè, l'ago della bussola non fa altro che allinearsi rispetto al campo. Se è un campo magnetico, l'ago si allinea. Sì. Poi tutta una parte della bussola ci metti la N e dall'altra parte ci metti la S, ma...
No, sì.
Insomma, non
però no, era per dire che tanto se si è, cioè, quindi, se cambia
se annulla il campo magnetico l'ago della bussola non ha più nulla a allinearsi, quindi effettivamente la bussola non funziona però appena il campo magnetico si rigenera immediatamente, che succederà perché sarà un'inversione, quindi sarà una cosa abbastanza repentina,
sì.
L'ago tornerà a funzionare. Se tu vuoi puoi girare la bussola e mettere la S dove c'è la N e la N dove c'è la S, però
no, perché cioè, la paura mia è che cioè, quindi si azzera e poi dopo si gira su se stesso, giusto? Va nel lato opposto.
Sì.
Cioè io adesso penso per gli insetti, no? Cioè, ci avranno, che ne so, tipo la farfalla monarca che dal Canada va in Messico seguendo il campo magnetico, ci avrà una confusione enorme, poverina.
Ti ripeto, non credo che... Ora, non sono un entomologo, quasi tutto, però credo che tutti i sistemi di misurazione del campo magnetico, sì? Sia biologici che effettivi, è molto difficile che usino la polarità del campo. Molto spesso usano la direzione del campo.
Sì, quindi usano la direzione del campo.
Esatto, quindi anche per l'insetto, anche che l'insetto vada da nord a sud o da sud a nord, non penso che sia in grado di capirlo. Quindi nel momento in cui si inverte il campo, penso che funzionerà esattamente come prima.
Praticamente la retta è la stessa, però la direzione...
Cambia il verso, sì, però non è... Sì.
Però, scusate, io faccio l'ignorante della situazione, ma uno che sta in mezzo al mare deve seguire una direzione. Metti che in quel momento gli impazzisce la bussola, e lui come fa a tornare a casa?
Allora, usa le stelle, usa il muschio degli alberi, non lo so, insomma.
No, però in mezzo al mare gli alberi,
allora, cioè, le stelle funzionano, le stelle
allora funzionano. Intanto quasi tutti i sistemi di navigazione che utilizziamo oggi non usano la bussola come prima. Intanto il campo magnetico terrestre, per quanto sia stabile, la Terra ha un polo magnetico che Cristoforo Colombo e quanti altri hanno sempre utilizzato per orientarsi, non è così stabile da poter essere utilizzato ad oggi. Il polo magnetico continua sempre a muoversi, è uno spostamento di un metro, due metri l'anno, è nell'ordine delle cose. Che può sembrare poco, ma è tantissimo per una civiltà che si basa sulla navigazione come ci basiamo. Quindi già da tempo oramai noi utilizziamo i satelliti GPS che orbitano intorno alla Terra per orientarci, per cui penso che non penso che questa cosa possa avere un impatto importante per navi o aerei che stanno veramente navigando in quel momento. Peraltro ci sono studi che dimostrano che il campo magnetico, che il polo magnetico terrestre, che non è esattamente lo stesso dell'asse, cioè la Terra non gira intorno al suo polo magnetico, gira intorno al suo asse, si è spostato di parecchio negli ultimi anni, molto più di quello che ci si aspettava. E oramai è completamente fuori asse rispetto al polo nord.
A causa
di il campo magnetico terrestre è generato dal nucleo della Terra, che è di nichel e ferro, credo, che sono due materiali altamente ferromagnetici, che girando su se stessi genera il campo magnetico della Terra. Quindi la posizione in cui girano, la velocità a cui girano è il motivo per cui abbiamo un campo magnetico. Siccome là non ci siamo mai stati, non ci andremo mai, e studiare il centro della Terra ancora tutt'ora dei problemi che abbiamo, non sappiamo esattamente cosa, perché si sposta il campo magnetico, ma probabilmente ha a che fare con la struttura interna del nucleo della Terra.
Ma una domanda sempre stupida, ma questa cosa dell'inversione dei poli è una cosa che non si è mai verificata, ma che noi siamo riusciti a capire che potrà accadere prima o poi? Come abbiamo fatto?
No, si è verificata perché penso, perché ripeto, sono numeri che tiro fuori a memoria, il ciclo è di alcune centinaia di migliaia di anni, quindi si è già verificata perché la Terra è più lunga, è più vecchia di centinaia di migliaia di anni, e sappiamo che questa cosa succede perché conosciamo come funzionano i campi magnetici.
Ah, perché se mi posso permettere, perché alcuni minerali che noi riusciamo a datare con altre modalità mantengono la polarità del campo magnetico che avevano quando si sono spostati. Allora, o si sono spostati i minerali e quindi i geologi ci dicono come si è evoluta la loro posizione nella Terra, ma ecco, visti anche i tempi di cui si parlava prima, spesso è proprio quella roccia si è formata quando il campo magnetico aveva un'altra direzione, un altro verso, e quindi per esempio i minerali ferromagnetici che ci stanno dentro hanno una polarità diversa rispetto a quella del campo magnetico attuale.
Volevo nessuno ce l'ha raccontato, nel senso è una cosa che ci racconta l'ambiente, esatto. Ma non è scritto in nessun libro, esatto. Nelle versioni di latino, non lo so.
Durante la storia dell'umanità, no. Non è successo.
Allora, l'umanità ha cominciato a utilizzare a capire l'elettromagnetismo, penso nel 1700 qualcosa, insomma, quindi stiamo parlando di
due
secoli fa, insomma. Quindi evidentemente prima di allora proprio non avevamo idea dell'esistenza dell'elettricità, dell'esistenza del campo magnetico, quindi non c'è stato un Omero o un Plutarco o un Plinio il Vecchio giovane che poteva raccontarci dei campi magnetici, purtroppo.
Senti Paolo, io volevo tornare un pochino al discorso del sole, no? Perché tu hai detto...
Questo discorso sulla Terra mi avete tirato fuori dalla mia comfort zone del sole.
Esatto. molto lontano. Ma questa è colpa delle donne, che tirano sempre fuori dalla comfort zone.
È vero, è vero.
E quindi io ti riporto nella comfort zone perché... guardando un po' le foto... E dopo c'è una domanda che è arrivata dalla cosa. Guardando un po' le foto anche che ci siamo scambiati in questi giorni, appunto, l'attività della parte esterna del Sole, con, diciamo, tu studi, diciamo, quegli archi che si formano, che noi vediamo nelle foto, ecco, se ci dicevi qualcosa su questo, perché io sono affascinante.
Io studio quella che si chiama la corona solare. Si chiama corona perché appunto quando c'è l'eclisse e la luna passa di fronte al disco, occulta il disco, quindi non abbiamo più quella luce abbagliante che viene dal disco del sole, e finalmente vediamo cosa c'è intorno al sole. E già gli antichi avevano scoperto la corona solare, cioè questo alone che sta intorno al sole. Oramai per fortuna abbiamo mezzi più stabili dell'eclissi, perché sennò sarebbe un studio un poco lento, devi aspettare ogni volta l'eclissi e poter fare una fotografia della corona solare. Abbiamo dei satelliti che occultano continuamente il disco del Sole, quindi possiamo studiare la corona, che è l'ultimo strato dell'atmosfera solare. È l'ultimo strato dell'atmosfera solare in cui da un certo punto di vista noi siamo dentro, perché poi la corona solare emette quello che è il vento solare che si diffonde in tutto lo spazio interplanetario. In basso nella corona solare, quindi appena sopra la superficie, cioè, dopo, come dicevo prima, c'erano altissimi campi magnetici. In quella regione il gas della corona solare non ha vita propria, non può avere vita propria perché è costretto e confinato a esistere soltanto lungo i campi magnetici che come una bussola, come una calamita, hanno forme ad arco, e quindi sono le stesse forme ad arco che il gas prende nella corona. Quindi quando riusciamo a fare queste fotografie, per fare queste fotografie dobbiamo intanto, non possiamo osservare il Sole nella banda visibile, cioè con la luce che noi osserviamo ogni giorno, dobbiamo utilizzare la banda ultravioletta, e quando facciamo fotografie nella banda ultravioletta del Sole e della corona solare, vediamo queste distribuzioni del gas sulla corona solare che assume questa tipica forma d'arco, che si chiama esattamente archi coronali. E quando questi archi coronali, che sono, dovete immaginarli come dei tubi pieni di gas, però esattamente come dei tubi, appena uno comincia a storcerli oppure a stirarli, diventano elastici, e l'elastico a un certo punto parte e fa una fionda, e questa fionda è esattamente la fionda che sputa verso l'alto il gas dalla corona solare e produce delle tempeste solari.
Ma al di là delle foto, come facciamo a studiare? Perché ecco, tu dicevi prima luce ultravioletta, insomma, quindi abbiamo una serie anche di difficoltà, perché la luce ultravioletta sulla superficie terrestre non ci arriva, quindi o perlomeno ce ne arriva in quantità veramente.
Infatti non possiamo studiare la corona solare. La corona solare da Terra la studiamo soltanto con la luce, cioè prendiamo la forma più o meno della corona, che è la luce, che è appunto la luce visibile che ci arriva. Per studiare la corona seriamente utilizziamo dei satelliti che sono in orbita, che sono fuori dall'atmosfera terrestre, e quindi possono continuamente anche fare fotografie della luce ultravioletta che viene dalla corona. Come studiamo, appunto, già il fatto che la studiamo in luce ultravioletta è stato uno dei primi indicatori sulla natura strana della corona solare, sulla sua peculiarità, perché questo ci dice immediatamente che gli elementi che noi vediamo nella corona solare sono atomi che esistono pure sulla Terra, però sulla corona sono altamente ionizzati. Cosa vuol dire? Che la temperatura sulla corona è talmente alta che le agitazioni termiche hanno strappato elettroni agli atomi, e per cui vediamo atomi in questo stato altamente ionizzato. E questo
plasma, è un primo...
Come?
È plasma.
È plasma, sì, esattamente. Plasma non nel senso di sangue, plasma nel senso di gas dove non esiste più, dove le particelle non sono neutre, ma dove c'è una distinzione tra protoni ed elettroni, sono materialmente scollegati. E quindi questo qua ci è già la prima indicazione che la corona solare deve essere un ambiente di, stiamo parlando di milioni di gradi, di un milione o due milioni di gradi, che sembra tanto. In realtà è tanto esattamente perché la fotosfera, cioè la superficie del Sole che manda a noi la luce, invece è soltanto a 5.800 gradi. Quindi il problema, quando queste osservazioni furono fatte, il problema è capire com'è possibile che una cosa a 5.000 gradi ne riscalda una cosa a milioni di gradi. Perché da che mondo è mondo, se tu metti una cosa calda a contatto con una cosa fredda, è quella calda che riscalda quella fredda, non quella fredda che riscalda quella calda.
La termodinamica è quella, c'è poco da fare.
Quindi non può essere che noi ci aspettavamo una distribuzione, diciamo, di temperature sul Sole che, partendo dal centro dove ci sono 15 milioni di gradi, dove avvengono le reazioni nucleari, il Sole diventava sempre più freddo, ed effettivamente è così, e poi si arriva alla corona e balza di nuovo a milioni di gradi. Ed è questo, questo è...
Sì? È ancora un mistero.
Sì, è il mistero del riscaldamento coronale, è il mistero che ancora, ovviamente noi alcune cose le abbiamo capite, sappiamo che ha a che fare con i campi magnetici sono talmente forti che quando tu converti un pochettino di energia magnetica in energia termica riscaldi un sacco il plasma, perché in realtà il plasma della corona solare è molto molto tenue. Infatti lo vediamo solo durante l'eclissi, appunto. Cioè, stiamo parlando, è come confrontare esattamente l'atmosfera terrestre con la superficie terrestre. Ovviamente tu l'atmosfera manco la vedresti se non ci fai attenzione. E quindi capire come i campi magnetici possono riscaldare effettivamente la corona solare, quello è tutto un altro paio di mani.
Senti, c'è una domanda che è sempre di Carlo, che secondo me può essere collegata a quello che stiamo dicendo adesso, perché si parla del progetto ITER, che è il progetto per fare la fusione nucleare, diciamo, sulla Terra, utilizzando appunto i campi magnetici. Sai se in qualche modo, diciamo, lo studio di questi fenomeni, no? Ecco, tu parlavi poc'anzi del fatto che la conversione di poca energia magnetica riscalda tantissimo il plasma, in qualche modo ci aiutano a capire anche come confinare, per esempio, i plasmi per produrre l'energia partendo dalla fusione nucleare. Per intenderci, in due parole, lo dico io, insomma, la fusione nucleare è quello che avviene all'interno del Sole. Ovviamente non si può riprodurre sulla Terra se non in situazioni, appunto, in cui noi confiniamo le particelle utilizzando dei potentissimi campi magnetici. In realtà non è che non lo sappiamo fare, è che ancora ci vuole più energia per generare i campi magnetici per confinare le particelle di quella che tiriamo fuori. Quindi è un processo che assorbe energia e noi la vogliamo produrre. Quindi, diciamo,
infatti hai detto tutto tu, cioè, nel senso che questi studi, cioè, io ho un sacco di colleghi che lavorano su entrambi i fronti, cioè sia sulla fisica solare che anche sulla fisica dei plasmi, esattamente per queste applicazioni. Capire come funziona la corona solare, capire come i campi magnetici riescono a tenere il plasma. Poco fa parlavo degli archi coronali, giusto? Quello che di fatto noi stiamo provando a fare sulla Terra, noi stiamo provando a costruire degli archi coronali sulla Terra, cioè delle strutture magnetiche dentro cui il plasma è confinato e non può uscire neanche con le bombe, ora ci vuole. Cioè, una volta che il campo è confinato là dentro, l'idea sarebbe di riscaldarlo fino a 15 milioni di gradi, consentire alle reazioni termonucleari di avvenire, di produrre ancora più energia, e però a quel punto il campo magnetico deve continuare a tenere il plasma confinato là dentro piuttosto che lasciarlo espandere. Quindi esiste una fortissima collaborazione, un fortissimo collegamento tra lo studio della corona solare e le applicazioni per riuscire a produrre la fusione nucleare sicura, pulita, dove invece di partire da atomi pesanti come l'uranio e spaccarli a pezzi, invece partiamo da atomi leggeri come l'idrogeno e creiamo invece elio come unica scoria, che però non è manco una scoria perché è un gas innocuo e che non si neanche ricombina con altri gas. Non ci riusciamo, perché non siamo ancora in grado di confinare il plasma per un tempo sufficientemente alto, tale da avere questo processo che sia economicamente o energeticamente conveniente.
E Andrea, anche i neutroni, c'è il problema dei neutroni.
È il problema dei neutroni, sì.
Qual è il problema dei neutroni?
Il problema che comunque, anche se non ci sono
Della fissione, certo. Sì. Nella fissione, cioè,
l'ho fatto in bagno dei saldi anch'io.
Ma per carità, sei sempre tu che ti butti giù. Noi abbiamo una grande fiducia. Senti, c'è un'altra domanda, forse gli abbiamo risposto prima in parte. La fase del medioevo caldo è stata casuale o legata all'attività del sole? Adesso non siamo in un ciclo simile o è tutta colpa nostra di riscaldamento globale? In realtà ne abbiamo risposto all'inizio, se sostanzialmente.
Sì, la fase del medioevo caldo e poi di quello che è avuto dopo freddo, sappiamo che in una fase del Settecento, per circa 30 anni, in cui il Sole fu molto poco attivo, ha corrisposto con inverni particolarmente freddi in Europa. Però, ripeto, in Europa non siamo sicuri che c'erano inverni altrettanto freddi da altre parti del mondo, okay? Quindi non sappiamo quanto fosse locale o globale questo effetto. Ma sto parlando soltanto di tre decenni nel 1700, 1600, una cosa del genere, in quello che si chiamava minimo di Maunder. Ma fuori da questo periodo non abbiamo nessuna indicazione, che non vuol dire che non è vero, ma non abbiamo nessuna indicazione che dimostri che il clima sulla Terra fosse governato dall'emissione solare. In questo momento, ad oggi, nel 2020, mentre parliamo, non abbiamo nessuna ragione di credere che il riscaldamento globale sia dovuto a non alla composizione dell'atmosfera terrestre, cioè al Sole.
No, sempre non ti voglio portare fuori dalla tua comfort zone, ma voglio fare una riflessione di tipo, chiamiamola epistemologico, per quanto io, per usare una parola difficile. Cioè, in questo momento, la comunità degli scienziati, dei fisici che si occupano di Sole, è, diciamo, ha questo indirizzo. O c'è qualcuno che dice no, in realtà non è così vero, in realtà abbiamo delle prove che è il Sole a guidare il riscaldamento. Lo so che non è il tuo campo, però...
Non c'è nessuno nella comunità dei fisici solari che pensi che il Sole possa... Penso che il Sole possa avere un effetto sul riscaldamento climatico. Però appunto, attenzione, i fisici solari studiano come energia lascia il Sole. Tutto lo studio sul clima ha a che fare su come questo input di energia poi viene governato e riprocessato dall'atmosfera terrestre. Quindi è assolutamente una domanda da fare ai geologi, più che ai climatologi, piuttosto che ai fisici solari. Ma per quanto comunque sia... Per quello che conta, non esistono fisici solari che pensano che il Sole possa governare il clima sulla Terra a livelli che vediamo oggi. Se il Sole scompare, se il Sole si spegne, se il Sole diventa una supernova, sì, ma non è lo scenario di cui stiamo parlando.
Vabbè, che poi non ci diventa, grazie a Dio, una supernova.
Com'è?
Grazie a Dio una supernova non ci diventa, e poi se ci dovessi diventare io mi preoccuperei più della fase di gigante rossa.
Esattamente.
Scusate, cos'è la fase gigante rossa? Spiegate.
Allora, Andrea è il fisico dell'evoluzione stellare, quindi questo
allora, spiegato. una stella di una massa solare, quando ha finito di bruciare l'idrogeno che sta al centro, perché il Sole è in quella che i fisici bravi chiamano sequenza principale, cioè sta bruciando l'idrogeno che sta nel suo centro. Bene? Quando l'idrogeno che sta nel suo centro non è più sufficiente, va in una fase che si chiama combustione a shell, cioè comincia a bruciare la parte intorno a shell, cioè proprio a
conchiglia,
esatto, sì. È a guscio, shell. La parte esterna si gonfierà, anche se non abbiamo capito bene perché, però dai modelli e dalle osservazioni che facciamo, le stelle, dopo aver finito l'idrogeno al centro, vanno in una fase che si chiama di gigante rossa, appunto, perché diventano più fredde, per cui diventano più rosse, e si espandono. E in quella fase lì, secondo i calcoli, il Sole dovrebbe arrivare sostanzialmente fino all'orbita di Marte, se non ricordo male, o giù di lì. E quindi sostanzialmente la Terra andrà a finire in cartone. Il problema, non vi preoccupate, non succede nel 2020, perché il Sole ha circa 5 miliardi di anni e altrettanti ne passerà nella fase in cui è, più o meno.
Ma giusto? Tu sei sicuro che non è precoce?
No, non è.
Va bene, sei sicuro che non invertono i poli proprio quest'anno?
I poli non lo sappiamo, dai. Adesso sono preoccupatissima per questa cosa dei poli che si inverte. Già mi immagino che confusione ci sarà. No.
E tu sei preoccupata che va bene agli insetti, Sara.
Sì, no, solo per
il vento che tira al contrario, la tramontana che tira al contrario. Ma cos'è sta cosa?
Com'è che diceva Shakespeare, ci sono più cose sotto il cielo di quelle che puoi immaginare. Non mi ricordo quella frase.
Infatti.
Allora, Paolo.
Avete
domande, Valeria?
No, volevo sapere se lo studio che fanno loro sul tempo solare lo fanno solo rispetto alla Terra oppure anche agli altri pianeti del sistema?
No, invece comincia a essere molto popolare farlo pure rispetto agli altri pianeti. Intanto perché sugli altri pianeti altri pianeti non hanno lo stesso campo magnetico terrestre, quindi possiamo studiare anche gli effetti sulla superficie dei pianeti di queste particelle. Poi, come dicevo prima, visto che l'idea, diciamo, l'orizzonte che l'umanità ha in questo momento è Marte, allora fare previsioni solo per la Terra diventa inutile, dobbiamo riuscire a farle pure come minimo pure per Marte, per essere utili, giusto? Poi ovviamente più ci allontaniamo, più comunque sia gli effetti diventano sempre più diluiti, perché evidentemente noi siamo relativamente vicini al Sole, quindi abbiamo un certo tipo di effetti. Mercurio non c'ha manco, Mercurio non ha manco un'atmosfera per colpa di queste cose, giusto? Perché è talmente vicino al Sole, è talmente riscaldato continuamente che non riesce ad avere, che non è mai riuscito a generare un'atmosfera. Noi siamo nella, insomma, alla giusta distanza. Marte è un po' troppo lontano, però comunque sia, però rientra nel dominio in cui stiamo studiando, come il vento solare e il meteo interplanetario ha effetti anche su Marte.
Allora, c'è un commento ovviamente che di questi tempi è quello qua, non scherziamo.
Io poi ho una domanda umana più che scientifica, ma la lascio per la fine.
Va bene. Senti, no, questo ti volevo dire, Paolo. Quanto riusciamo a capire? Ovviamente, allora, no, ecco, come dicevi tu prima, noi non abbiamo prove di quello che è successo, non siamo in grado di tornare indietro nel tempo in qualche modo. Cioè, mentre per il tempo sulla Terra abbiamo i carotaggi nel polo, abbiamo ecco, le Plinio il Vecchio, come dicevi tu prima, per quanto riguarda l'attività solare o abbiamo degli eventi particolarmente significativi che magari sono stati registrati da qualche, ecco, da qualche storico latino piuttosto che medievale, altrimenti non abbiamo modo di conoscere l'attività solare più indietro di 100 anni, 120 anni, 150 anni?
No, in realtà no. È uno studio dell'anno scorso dove hanno trovato, facendo dei carotaggi negli alberi vicino all'Artico, degli effetti di una super tempesta solare, intorno al V secolo d.C.
Ah, però solo cose parossistiche.
Com'è?
Solo effetti parossistici, cioè, ecco, una super tempesta solare, non è che puoi avere un'idea di...
No, non puoi avere un'idea, però guarda, il discorso della super tempesta non è banale, attenzione. Allora, noi abbiamo le macchie solari, che sappiamo che producono le tempeste solari in qualche modo. Abbiamo osservato negli ultimi decine di anni un tot di tempeste solari di una certa energia, evidentemente abbiamo osservato ma neanche un battito di ciglia nella vita del Sole, giusto, rispetto alla vita del Sole. Cioè, la domanda ancora rimane: qual è la più forte tempesta solare che il Sole può produrre? Perché se già una che non era particolarmente forte ha distrutto l'impianto elettrico dell'Ontario, una mille volte più forte, possiamo escluderla? Se ne arriva una mille volte più forte che direttamente distrugge tutti i satelliti in una volta, cosa facciamo il giorno dopo? Cioè, non sono scenari, mi rendo conto, da film catastrofici, però sono scenari che è normale chiedersi. Allora, un team in Giappone, fino a qualche anno fa, ha avuto questa idea. Ha detto: visto che noi abbiamo osservato soltanto un battito di ciglia della vita del Sole, però abbiamo tante altre stelle come il Sole. Quindi se noi osserviamo mille stelle come il Sole per un anno, di fatto è come se osservassimo un sole per mille anni. E quindi se noi riusciamo a trovare dei brillamenti delle tempeste solari mille volte più forti di quelle che osserviamo sul sole, su quelle stelle, è come se già abbiamo un'indicazione statistica del fatto che una cosa del genere potrebbe succedere in mille anni, per esempio, d'accordo, oppure in 10.000 o in 500. Insomma, ci dà un'idea di quanto ci dobbiamo preoccupare di questo discorso. La brutta notizia è che li hanno trovati, e non solo una. Cioè, hanno trovato una serie di super eventi in stelle come il Sole su un campione statistico significativo da farci dire che queste cose possono succedere pure col Sole. Il fatto che poi un altro team di scienziati trova tracce di questi eventi nel carotaggio degli alberi vicino all'Artico vuol dire che queste cose, quindi il Sole può produrre questi eventi particolarmente disastrosi, che evidentemente, se succedono, sono talmente disastrosi che noi lo sappiamo prima che succederanno. Cioè, non dicevo prima, non ci lascerebbero completamente impreparati. Cioè, non la vedremmo una macchia solare gigantesca che copre mezzo sole che potrebbe produrre una cosa del genere. Quindi, in qualche modo, qualcosa faremo probabilmente. Ma qualcosa faremo vuol dire spegnere l'elettricità del pianeta per una settimana, per esempio, oppure spegnere i sistemi GPS per due mesi. Cioè, non sono decisioni che possiamo prendere a cuor leggero oggigiorno. Quindi, insomma, sono tutte informazioni che stiamo mettendo insieme negli ultimi decenni, perché soltanto negli ultimi decenni abbiamo cominciato a porci questo problema di ok, ma cosa succede oltre l'atmosfera terrestre rispetto a queste particelle? E stiamo cominciando a dare delle risposte, che alcune sono particolarmente interessanti.
Ti posso fare una domanda su quest'ultima osservazione? Cioè, come facciamo noi, allora, osservare 1000 stelle come il Sole vicino a noi, credo che non sia una cosa banale. Riusciamo a ottenere delle informazioni così precise sul loro comportamento magnetico? Ecco, come facciamo a osservare queste cose?
Allora, vabbè, in realtà quando si producono questi brillamenti, una delle conseguenze più immediate e più visibili sono i raggi X. Solitamente i brillamenti sul Sole corrispondono sempre a un'intensità, a una maggiore emissione di raggi X dal Sole, che siamo perfettamente in grado di misurare e anche di localizzare. Sappiamo che vengono dai brillamenti. Quindi, osservando i raggi X che vengono da altre stelle, siamo in grado di capire se c'è stato un brillamento o meno.
Perfetto, grazie. Sentite, siamo arrivati al limite dell'ora.
Sì, l'abbiamo bombardato. Esatto, gli abbiamo fatto una tempesta di domande a proposito di tempesta di sole.
Eva, qual era la tua domanda?
No, allora, la mia è una domanda un po' più... Anzi, sono due domande. La prima è se qualcuno è rimasto affascinato dall'argomento di cui stiamo parlando questa sera, come fa a seguire le tue orme? Come fa a diventare astrofisico? Come si diventa astrofisico? La seconda domanda invece è: perché hai scelto il Sole? Come è avvenuta sta connessione che hai deciso che il Sole era la tua materia di studio? Sarebbe stata la tua materia di studio?
Allora, come fare? Quasi tutti gli astrofisici penso che abbiamo fatto fisica prima. Cioè uno studia fisica e poi andando avanti a studiare fisica, a un certo punto uno deve scegliere esattamente, vabbè, fisica, ma che fisica? Cioè, cosa vuoi studiare? Vuoi studiare le particelle elementari? Vuoi studiare la materia? Vuoi studiare l'universo? E a cui c'è come studiare l'universo? Io avevo una collega all'università che mi disse: io astrofisica non la voglio fare perché è l'ultima cosa che mi è rimasta, che ancora la guardo, non la capisco, mi faccio domande, le stelle, e quindi... voleva rimanere voleva difendere la poesia del cielo stellato senza contaminarla con la fisica. Chi invece guarda il cielo stellato e vuole contaminarlo con la fisica continuerà facendo astrofisica. In particolare, io ho deciso di fare astrofisica da quando ho cominciato ad avere una coscienza su quello che volevo fare da grande. Una volta per caso mi dessi un libro che era quello di Isaac Asimov, Civiltà extraterrestre si chiamava, in cui francamente è un libro in cui Asimov calcolava quante civiltà extraterrestri possono esistere nella nostra galassia, ma non è tanto l'aspetto degli extraterrestri che mi intrigò il fatto, mi intrigò la rigorosità della logica, il ragionamento come veniva sviluppato nel libro,
sostanziato.
Esattamente, cioè il fatto che semplicemente tu, sapendo alcune cose quella, potessi arrivare a questa conclusione, a capire quante altre civiltà ci sono sulla galassia, grazie soltanto al ragionamento. Questa cosa, devo dire, mi ha affascinato in modo, mi ha incatenato alla fisica, e quindi poi ho cominciato a fare astrofisica, e poi un po' per i casi della vita ho cominciato a fare fisica solare, perché proprio là dipende da qual è la tesi che puoi fare, eccetera, eccetera. Ho fatto anche altri pezzi di astrofisica in altri... quando ero più giovane, poi sono rimasto vincolato alla fisica solare. Quello invece della fisica solare è che, mentre gli astrofisici hanno il problema che guardano sotto puntini, perché quando tu fai l'astrofisico guardi stelle, che anche col telescopio migliore che tu abbia rimane un puntino, e quindi poi esattamente da quanti fotoni prendi quel puntino devi crearti castelli e speculazioni, eccetera eccetera. Invece il Sole è là, tutto grande, beh, cioè, capito, lo vedi tutto.
non ti sbagli, è lì.
Ma soprattutto lo risolvi.
Lo risolvi, appunto. Cioè, puoi certamente capire come funziona nel dettaglio. Tipo, possiamo dire la corona è più calda della fotosfera, cioè, capisci?
Apre e poi c'è la funzione.
Di speculazioni che mi piacciono molto, devo dire.
E questo risponde anche a un'altra domanda implicita che pensavo. Come si fa a studiare una cosa che sta lontanissima, che tu vedi, non puoi toccare, non puoi... Invece con il racconto del perché ti sei avvicinato alla materia, ma è un po' risposto, no? Al fatto che anche se tu non l'hai mai visto... Io? Prego.
Posso fare una battuta io? Una volta un astrofisico, che un periodo è stato anche direttore dell'osservatorio qua a Teramo, mi fece questo paragone, che in pratica tu immagina di guardare con un cannocchiale potentissimo uno che sta sull'Everest a farsi un caffè, e tu dal fumo del caffè devi cercare di capire che cosa c'è nel caffè, di che marca è, di che colore è la macchinetta e quante persone stanno a prendere il caffè.
Praticamente è un buon riassunto dell'astrofisica, esattamente. Ma comunque, se posso chiudere con il discorso del toccare, giusto? Perché comunque sia è recentissimo nel 2018 abbiamo lanciato una sonda che si chiama Parker Solar Probe, e ora nel 2020 a febbraio abbiamo lanciato un'altra sonda che si chiama Solar Orbiter. Queste sono le prime due sonde che l'umanità è riuscita a lanciare, che invece studieranno il Sole finalmente andandoci vicino. Cioè, in particolare, sono su un'orbita per cui viaggeranno molto vicini al Sole, cioè circa un terzo o un quinto della distanza tra la Terra e il Sole, e quindi per la prima volta avremo dati che non vengono soltanto dall'osservazione, ma sono sonde che di fatto andranno ad annusare la corona solare, piuttosto che soltanto osservarla da lontano. Solar Orbiter farà pure un'altra cosa, visto che abbiamo parlato tanto di poli terrestri, eccetera, eccetera. Solar Orbiter sarà la prima sonda che non solo si avvicinerà al Sole particolarmente, ma utilizzando Venere come fionda gravitazionale, si sposterà dall'eclittica, quindi si alzerà dall'eclittica, cioè il piano su cui si muove la Terra e tutti gli altri pianeti, e per la prima volta osserveremo i poli del Sole, che sembra una cosa... mi rendo conto banale, però è un pezzo del sistema solare che non abbiamo mai visto, perché siamo sempre stati bloccati al piano su cui ci muoviamo, e non siamo mai riusciti a mettere un telescopio, qualcosa che sopra questo piano, per poter guardare i due poli del Sole, che quindi verranno osservati per la prima volta.
Wow. Comunque, io voglio vedere com'è fatta la fionda solare, però, se non ho capito male la parola fionda solare.
La fionda gravitazionale di Venere.
Questo è un problema. Comunque direi che c'è del romantico anche nel studiarlo il Sole, voglio dire.
Il romantico è arrivato Claudio.
Giusto appunto.
Visto che è andato nel romantico, Sara, abbiamo Claudio che ti fa un
attimo. Claudio, mi chiesto una ragazza, viene a vedere le tempeste solari, ma è un modo di mettere la sessione un po' troppo alta, però. Cioè, poi,
Comunque, per le fionde gravitazionali, Eva, faremo un'altra trasmissione chiamando un meccanico celeste, va bene?
Va bene.
Oppure guardati Apollo 13, che è un altro dei film che ha motivato la mia passione per l'astrofisica, dove...
Quindi fare fisica e poi specializzarsi nelle materie astrofisiche, insomma, solari, sì. Universo, ok.
No, ma fra voi astrofisici, no, vi faccio un siparietto, diciamo noi ingegneri un po' più meccanici, prendiamo in giro quelli che fanno i ponti e le strade, perché diciamo che le loro tolleranze sulle misure sono enormi. Noi abbiamo i millimetri e loro hanno i metri, e quindi un po' li prendiamo in giro. Però voi chi è che prende in giro chi per le tolleranze? Perché il Sole...
Allora, vuoi sapere che disse il mio professore di astronomia, il primo professore di astronomia, Paolo Paolicchi, che ricordo con grande affetto? E lui disse: gli astronomi e gli astrofisici sono quelli che si accontentano di sapere l'ordine di grandezza dell'ordine di grandezza.
Sì, no, infatti Sulle misure, cioè, a noi se una cosa sono 4 o 8, cioè proprio non ma chi se ne frega, cioè non mi interessa sapere se il sole è fatto da 8 milioni di tonnellate, per dire numeri al caso, insomma, oppure 4, insomma, una volta che so che sono milioni di tonnellate, cioè proprio il resto è tutto un altro che cola, insomma, non
esatto.
La differenza fra fisici e matematici, quindi direi questa.
Sì, ma decisamente.
No, diciamo che gli astrofisici ce l'hanno questa cosa, ecco, che come posso dire? Mo, vabbè, magari lui che studia il Sole, magari avendo l'oggetto dei suoi studi più vicino, riesce a avere delle tolleranze, ma nel tempo, anche rispetto a quando ho studiato io più di 20 anni fa, pure negli altri campi. Però in effetti questa battuta a me mi colpì tantissimo. Perché noi, guardate ragazzi, noi ci accontentiamo di sapere l'ordine di grandezza dell'ordine di grandezza. A me questa cosa mi è sempre rimasta nel cuore proprio, ecco.
Ma anche perché quando tu cominci a mettere insieme le costanti della fisica, cioè un 10 alla meno 24 degli elettroni, un 10 alla 14 della gravità, cioè se poi alla fine becchi proprio l'ordine di grandezza, cioè se una cosa è di essere 10 o 100, cioè non può essere un caso, capito? Cioè non è...
Esatto.
Sei già molto 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 vicino, molto molto vicino.
Già, io il concetto della 10 alla meno sono andata in crisi, poi non ho più ascoltato perché mi faceva paura.
Allora c'è Leo che dice una cosa, tanta bellezza in questa trasmissione, ovviamente non fa riferimento all'aspetto fisico mio.
No, ma neanche il mio, credo. Ma...
manco il mio.
devi sapere, aspetta, Paolo, che Leo è il nostro commentatore preferito, è sempre un commentatore creativo, quindi anche lui è un nostro.
Ce la cantiamo da soli questa sera.
Finché non pensi che il meccanico celeste possa riparti la motocicletta, sì, appena
esatto. Poi... in particolare se è una BMW. Va bene, questa è una... Va bene, senti, Paolo, noi di solito, ecco, in questa è la nostra seconda stagione. La prima stagione siamo diventati come, che ne so, Lucifer, c'è cioè mia figlia che ha la quinta stagione di Lucifer. Allora noi l'anno scorso abbiamo fatto la prima stagione durante il lockdown, diciamo, tra febbraio e maggio. E in questa seconda stagione abbiamo provato a fare, diciamo, l'angolino della redazione. E siccome siamo di estrazione diversa, io sono appunto un po' più per le scienze dure, c'è Sara che è la nostra entomologa biologa di riferimento. E Sara, che ti ha... Quali argomenti ti ha solleticato la trasmissione di oggi?
Ma io direi che sono rimasta scioccata da questo cambiamento, no? Torno sempre lì, quindi direi che potrei parlare finalmente della farfalla monarca, in modo tale che prima che il campo magnetico terrestre cambi, almeno sappiamo che cosa fa questa farfalla monarca, che magari non sono sicura che non lo farà più. Io ancora ho i miei dubbi che con il cambiamento del campo magnetico gli insetti non avranno dei grossi problemi, quindi ho tanta paura per questo. Quando hai detto che è stata l'ultima...
No,
faccio un attimo di calcolo.
Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
No, più o meno.
Forse lo sappiamo, ma lo ricordo. Sono migliaia di anni, quindi...
Ah, quindi forse potrebbero sopravvivere.
Sì, ma il costo, cioè, migliaia di anni vuol dire che lo... Cioè, per un astrofisico vuol dire che lo so, capito? Ma...
Ah, è vero, c'è sempre quel discorso.
Allora, quindi può essere tra l'anno prossimo, tra il 2021 e il 3001. Non ce la facciamo molto di questa informazione sul nostro tempo scalo.
Che poi me l'hai appena detto, quindi mannaggia io che non so. È vero, non esiste
la grandezza.
L'ordine di grandezza,
Sara, ma allora, quali insetti saresti più preoccupata?
Io adesso per la farfalla monarca, poverina, perché lei ogni anno percorre 4.000 chilometri per praticamente per andare dal Canada al Messico. E questi 4.000 chilometri li percorre seguendo sì la posizione del Sole, quindi seguendo una sorta di bussola solare in base a... il, appunto, la posizione del sole, ma in realtà in base alla luce polarizzata, perché gli insetti sono in grado di vedere la luce polarizzata, quindi in realtà non vedono la luminosità del sole, ma riescono a percepire la luce polarizzata, che paradossalmente, fisici, ditemelo se dicono qualcosa di sbagliato, là dove c'è il sole quasi che si annulla, più scura, giusto? C'è meno intensità di luce, cioè non c'è la luce polarizzata, quindi è un po' il contrario. Quindi seguono una bussola solare, appunto, che però dipende dalla luce polarizzata che produce questo sole, dall'orologio circadiano, questa parola è un po' l'orologio circadiano che abbiamo anche noi, no? Che è un po' l'orologio che ci dà il ritmo biologico, grazie sempre anche comunque al sole, perché è il sole che stimola questo orologio e siamo sempre lì, l'importanza del sole, quindi anche per questo, insomma, questa trasmissione mi ha interessato tantissimo, perché in realtà l'entomologo comunque sia parla di sole, insetti notturni, insetti diurni, c'è sempre il sole di mezzo, no? Che li regola. Comunque questa farfalla monarca è bussola solare, orologio circadiano e anche bussola magnetica, anche la capacità di vedere il campo magnetico, vedere ovviamente non proprio vedere, perché lo fa tramite degli organi di senso ben specifici. Comunque si vede questo campo magnetico e lo segue. Segue proprio una bussola che in pratica gli dà una direzione e segue, come immaginatevi che questa farfalla ha una bussola, va in direzione sud-ovest, proprio per raggiungere alcune zone alte, alte in altitudine del Messico. Perché fa questo viaggio? Fa questo viaggio perché in autunno in Canada inizia ad essere freddo, poi gli autunni canadesi sono parecchio freddi, non riuscirebbe a sopravvivere comunque nonostante la diapausa, o perlomeno la diapausa che è una sorta di letargo molto più espresso negli insetti. Sarebbe troppo, non troppo, però sarebbe rischioso, quindi cosa hanno deciso di fare queste farfalle monarca? Migrano come fanno gli uccelli in genere, ok? La cosa strana è che gli uccelli comunque, ne sono tantissimi di uccelli migratori, quindi conosciamo il fatto che gli uccelli riescono a fare veramente tanti chilometri, negli insetti l'idea di fare 4.000 chilometri è più unica che rara, perché voi immaginatevi comunque sia una farfalla con il volo che fa, va all'incirca a 20 metri al minuto, fa un bel viaggio, tant'è vero che ci mette due generazioni, quindi in realtà la cosa anche più grande, insomma, il mistero più grande è che mentre gli uccelli seguono una sorta di esperienza del più vecchio, quindi c'è sempre chi in realtà ha già fatto quel percorso e quindi conosce bene la meta che andrà a fare, perché effettivamente ogni anno fa quel percorso, la farfalla monarca in realtà segue un qualcosa che è scritto nel DNA. Perché in realtà cosa succede? Che c'è una generazione che fa questo viaggio, arriva in Messico, depone le uova, c'è una generazione che passa tutta la sua vita in Messico, dopodiché le nipoti di queste farfalle che hanno migrato, cosa faranno? Rimigreranno, perché nel frattempo in Canada è caldo. Quindi capite che c'è proprio un salto generazionale.
Wow.
E nonostante questo salto generazionale, loro hanno scritto nel DNA questa rotta che segue appunto soprattutto il campo magnetico. Capite che io mi preoccupo per queste farfalle monarca, perché comunque non è un discorso. Cioè, immaginatevi cosa è successo nell'evoluzione. Qui si parla proprio di una fatica evolutiva non indifferente.
Ho trovato la data dell'ultima inversione.
E quando è?
Circa 800.000 anni fa. 770.000.
E quindi potremmo tranquillamente perdere la farfalla monarca.
E vabbè, aspettiamo.
Perché non lo sapeva. Non l'aveva vissuto prima.
No, non era ancora probabilmente non era ancora nel pianeta Terra, c'erano insetti ben più, però non importa. Fortunatamente gli insetti hanno una capacità di adattamento assolutamente elevata, quindi io mi affido a questo. Comunque, come fa la farfalla monarca a capire questo campo magnetico? Praticamente ha dei sensilli proprio specifici nelle antenne. Gli insetti, le antenne hanno diversi sensilli che riescono a percepire l'altitudine, la velocità, l'intensità della luce solare, il calore, la temperatura, l'umidità, e in questo caso anche la direzione e l'intensità appunto del campo magnetico, grazie ad una proteina adesso non voglio dire, sì, il criptocromo, aspettate, criptocromo, sì, mi confondo sempre, è una proteina che è un criptocromo che è avvolta da una FAD, un altro praticamente un, adesso vi dico il FAD com'è, scusate, ma io di biochimica sono... Favir, non mi ricordo, il FAD, mi ricordo solo la sigla, fatto sta, si crea una sorta di eccitazione di un elettrone e questo qui siamo alla, e questo elettrone parte, arriva al cervello e dice al cervello, regola con il cervello il ciclo circadiano che vi dicevo prima, ma questa FAD, ha perso l'elettrone, diventa un radicale libero, che va a prendere praticamente un altro elettrone da un'altra molecola che sta attorno a questo criptocromo, va a prendere da un amminoacido un altro elettrone e praticamente si crea una sorta di allineamento tra singoletto e tripletto che fa sì che praticamente, adesso non so se volete spiegarlo meglio voi, però una cosa di biochimica che crea una sorta di confusione a livello proprio di equilibrio di elettroni appunto, che fa sì che l'insetto alla fine riesca ad acquisire a livello cerebrale l'informazione precisa del campo magnetico, in base a cosa? In base all'allineamento del corpo dell'insetto ed in base alla, praticamente al campo magnetico, quindi l'angolo che si forma tra la retta, appunto, prima volevo sapere se la retta, perché tu mi hai detto che è un vettore si dice giusto, in fisica? Un vettore, quindi una retta che è una direzione, in base alla direzione di questa retta, in base alla linea appunto, all'allineamento di questa retta, in base alla posizione dell'insetto, se l'angolo che si crea tra i due, scusate, se l'angolo che si crea tra due, minimo, l'insetto sa che sta andando a sud, se invece è più ampio, l'insetto sa che sta andando a nord. Quindi in realtà è proprio un qualcosa che succede nell'insetto ben preciso. Parlo della farfalla monarca perché in realtà non tutti gli insetti seguono i campi magnetici, perché non tutti gli insetti hanno questa necessità migratoria. Di solito si soffermano semplicemente nella luce polarizzata per orientarsi. E questa cosa qua, questo criptocromo, è stato visto che ce l'hanno anche altri animali, tartarughe marine, gli uccelli appunto migratori, eccetera. Wow. E voilà.
No, dico, eravamo prima esterefatti di come studiare cose lontanissime, ma anche le cose piccolissime non sono poi così semplici.
No, ma la cosa bellissima è come in realtà, cioè la cosa che a me mi ha affascinato oggi, che praticamente ho dato vita, cioè no, nel senso veramente, cioè hai aperto un mondo grosso, Paolo, e ti ringrazio per questo, anche perché l'hai spiegata benissimo, perché io non è che ne capisco tanto, se non di qualche tempo. Il fatto che io abbia seguito veramente in modo lineare quello che hai detto, che penso che non è comunque un argomento molto facile, ti ringrazio perché in effetti, capito, hai dato senso anche di più a quello che effettivamente noi vediamo negli insetti, no? Quindi veramente grazie, ed è bellissimo anche come si fonde, grazie a io divulgo forte, è bellissimo come si diffondono, no, le varie discipline che in realtà siamo collegati. Quindi grazie Paolo, veramente.
Grazie a voi.
Sì, sì, ringraziamo Paolo. Allora, direi che la puntata per oggi finisce qui. E ringraziamo Paolo che è stato con noi e lo rinvitiamo. Prima lo abbiamo invitato fuori onda. Se e quando torna in Italia vuole passare nelle Marche, avrà ovviamente tutta la nostra ospitalità, che spero abbia già sentito stasera in questa trasmissione. Lo ringraziamo di nuovo, salutiamo Sara che ci ha parlato delle farfalle monarca e del campo magnetico terrestre, salutiamo Eva, salutiamo Valeria e ci vediamo per la puntata 3 fra una quindicina di giorni con nuove sorprese sempre da qui su Io Divulgo Forte. E buonanotte a tutti.
Grazie a tutti,
buonanotte. Ciao.
Ciao ciao.